La Formula 1 è ripartita e, se possibile, sarà una stagione appassionante e tirata come la precedente. Dalla prima gara si è compreso che il lavoro della FIA per ridisegnare i fondamentali aerodinamici sembra abbia raggiunto il suo scopo. Gare combattute, auto che in scia non perdono efficacia e duelli serrati. Questo fine settimana il secondo appuntamento a Jeddah. Come sarà questo campionato? Ne parlo con Massimo Costa, giornalista, collega, esperto di cose di motorsport e direttore di ItaliaRacing.net. Con lui commenteremo dopo ogni Gran Premio i fatti agonistici delle gare, le previsioni, ma anche i rumors della pit lane. Tutto questo e non solo. Buon ascolto.
Il podcast di Motorsport Republic. Storie di auto, di corse e di uomini. Di Marco Della Monica.
Eccoci quindi con questa nostra prima puntata a parlare di Formula 1 con Massimo Costa, giornalista di lungo corso di motorsport italiano. In questo momento, Massimo, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno Marco.
Massimo, sento vetture da corsa sullo sfondo, dove ti trovi?
Allora, mi trovo nella sala stampa del circuito di Catalunya di Montmeló, meglio conosciuto come circuito di Barcellona, dove sono in corso dei test della Formula Regional by Alpine, i giovani emergenti che noi continuiamo a seguire da diversi anni, sempre attenti a quello che succede nel motorsport internazionale.
Fantastico. Allora, Massimo, hai detto noi. Allora, presentati ai nostri ascoltatori.
Sì, intendevo noi, perché noi, come ItaliaRacing.net, il sito che dirigo dal 2003, siamo stati tra i primi in Italia a buttarci sul web, dopo che io ed alcuni colleghi eravamo rimasti fuori, tra virgolette, da Rombo, settimanale motoristico come Autosprint oggi. All'epoca c'era Rombo, sono stato dal 92 al 2001 come redattore, poi purtroppo Rombo chiuse e allora io e altri due miei colleghi decidemmo di aprire una piccola società e di lanciarci come nel web con Italia Racing, sulla falsariga di quanto stava accadendo in Inghilterra con Autosport. E siamo partiti facendo poi anche altre cose nel mondo dell'editoria, e oltre che collaborare con vari team e piloti. E diciamo che dal 2003 a oggi siamo ancora qua.
Il rombo di Marcello Sabatini, che da Autosprint aprì lui stesso questo settimanale concorrente, che fu per parecchio tempo un temibile concorrente di Autosprint, dove tu scrivi ancora su Autosprint.
Sì, ora dopo che appunto vi fu la chiusura di Rombo e la nostra iniziativa partì con Italia Racing, nel contempo fui chiamato da Autosprint per collaborare, non come redattore ma come collaboratore esterno, e dal 2002-2003 collaboro anche con loro.
Senti Massimo, prima di passare alla ciccia, però rimaniamo un attimo su Italia Racing, perché è una piattaforma da sempre molto attenta alle formule minori, cioè quindi non solo alle formule minori, alle altre categorie, quindi non solo massima serie del professionismo, anche percorso per arrivare al professionismo. In questo momento tu ti trovi a Montmeló a seguire, hai detto, Regional Alpine. Raccontaci un attimo di questa categoria.
Sì, allora sì, come dicevi giustamente, la nostra forza è sempre stata quella di dare spazio alle categorie minori, e questo ci ha appunto portato successo e anche fortuna. E in questo momento sono qua con la Formula Regional, precisamente si chiama Formula Regional European by Alpine. Non è altro che una via di mezzo, la categoria che è una via di mezzo tra la Formula 4 e la Formula 3. In pratica è quella che era la Renault 2.0, l'Eurocup Renault. C'è stata questa unione tra AC Sport e Renault nello scorso anno, che ha dato vita a questo bel campionato, considerando che ci sono 12 team europei e qua sono presenti ben 40 piloti. Ogni team può schierare tre macchine più una wild card, e una quarta macchina è concessa se la squadra fa correre una ragazza.
Mamma mia, le macchine sono sempre, le monoposto sono della Tatus, vero?
Le monoposto sono della Tatus, il motore dell'Alpine, e dico Alpine perché adesso viene usato questo marchio da parte di Renault, comunque certo. È a Renault.
È il 2000? È il 1000? Sì. È il 2000, ok.
È un motore turbo, sì, 1000, sì, 2000, e l'anno scorso il campionato ha visto Minico tra i protagonisti, pilota giovane italiano, ma il titolo alla fine è andato a Grégoire Saucy, che oggi troviamo in Formula 3.
Senti, ed è un campionato che si corre solo in Italia o una piattaforma continentale?
No, 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 è un campionato assolutamente europeo. 10 tappe in calendario, in Italia si correrà la prima e la seconda prova del campionato si parte a Monza il 24 aprile e poi Imola l'8 maggio.
Quindi li segui sin dall'inizio, e quanti di questi piloti che tu hai seguito nelle formule minori sono arrivate in Formula 1?
Beh, adesso il campionato questo qui,
in generale nella tua carriera.
Ah no, beh praticamente tutti li abbiamo accompagnati, diciamo così.
Allora Massimo, parliamo appunto della massima serie, che è un po' il sogno di tutti questi ragazzi che corrono nelle formule minori. La scorsa settimana c'è stata l'apertura, un'apertura sì. Col botto, prima ancora, perché c'è stata una doppietta Ferrari che tutti gli appassionati e i tifosi, anche se io, te e chi ama il motorsport non si definisce un tifoso ma un appassionato, ovviamente ci fa piacere che abbia vinto la Ferrari, perché comunque rappresenta un team di riferimento nella Formula 1, ma che ti sembra, queste regole così fortemente volute dalla FIA sembrano funzionare alla grande?
Sì, decisamente, era un esperimento, un vero e proprio esperimento, quello del Gran Premio del Bahrain, e direi che ha funzionato alla perfezione. Ci sono stati anche pochi ritiri, benché importanti, perché le due Red Bull sono finite KO, però tutto mi pare che abbia funzionato perfettamente, a partire dall'idea del budget cap di 140 milioni, in cui tutti i team non possono spendere di più, e quindi si è visto già un buon livello di prestazioni, perché anche piccoli team, conoscevamo come piccoli team, ovvero la Haas o la Sauber Alfa Romeo, hanno ribaltato completamente il loro destino in Formula 1. E li abbiamo trovati nella top 10, una cosa che era inimmaginabile negli ultimi due anni. E quindi questo significa che con un buon progettista, una macchina ben progettata, ben disegnata, ben evoluta, con un buon motore alle spalle, perché il Ferrari adesso è un ottimo motore, può stare là davanti. E questo è un bel segno. E ora leggo, sento che tanti danno il merito di questa prestazione di Magnussen con la Haas, di Bottas con la Sauber Alfa Romeo, e anche del suo compagno Zhou, che ha debuttato in Formula 1 molto bene. Il merito sarebbe, a sentire alcuni, solo del motore Ferrari, ma non è così, ovviamente, perché un buon motore con un pessimo telaio non vai da nessuna parte.
Chiaro, chiaro.
Con la Mercedes, che per anni ha rifornito la Williams, e la Williams non è riuscita a concludere nulla negli ultimi anni, e ecco, o la Aston Martin l'anno scorso, ecco. Invece, insomma, deve essere tutto il pacchetto, deve essere tutto competitivo, ed ecco che Sauber e Haas hanno trovato quello che non trovavano negli ultimi anni.
Soprattutto parlando proprio di questo concetto, mi viene da pensare che grande delusione, almeno alla prima gara, però poi bisogna vedere come si evolverà e che se i problemi riusciranno a risolverli McLaren e Aston Martin.
È stato molto sorprendente vedere queste due squadre in grande difficoltà, più la McLaren dell'Aston Martin, perché la McLaren arriva da stagioni molto belle, e invece si sono completamente persi. Questa è dimostrazione della difficoltà nella progettare queste monoposto. Eppure la McLaren nei test di Barcellona era andata anche bene, a Sakhir no, si erano incominciati i malesseri di questa monoposto, e che si sono poi ripetuti nel corso del weekend del Gran Premio. Nonostante due ottimi piloti come Norris e Ricciardo poteva avere un po' la scusante di essere debilitato perché era reduce dal Covid, ma Norris insomma è un pilota eccellente, eppure stava, navigava nelle ultime posizioni, cose che non è da lui.
Certo.
E l'Aston Martin anche questa è, sì, una nota negativa, tra l'altro non c'era Vettel fermato dal Covid, è stato chiamato Hülkenberg all'ultimo minuto, è arrivato giovedì notte, è salito in macchina, è salito su una macchina di Formula 1 dopo un anno e mezzo, quindi puoi immaginare,
sì, cosa vuol dire. È andato subito più veloce del, più veloce del padrone, diciamo.
Clamoroso. però in gara sì, Hülkenberg poi ha sofferto abbastanza, Stroll è arrivato dodicesimo. Sì, sono in grave difficoltà. Sì, sì, sì.
Senti, il fatto che tu hai già nominato il budget cap, che un po' vincola, sì, la spesa dei team, anche se poi secondo me, secondo voci di corridoio, le scappatoie ci saranno sempre. Ma comunque, formalmente, l'esistenza del budget cap può essere un gran problema per quelle vetture, per quei team che hanno deliberato soluzioni sbagliate, oppure no?
Eh sì, direi proprio di sì. Prima Red Bull, Ferrari, Mercedes arrivavano a spendere sui 400 milioni, che era una follia, mentre le altre squadre mediamente potevano aggirarsi tra i 250, 300 e altri erano sulle cifre del budget cap attuale. Chiaro che più hai soldi e più vai in galleria del vento, provi mille cose, tante ne butti via inutilmente. Ricorderò sempre una frase di Flavio Briatore di tantissimi anni fa, che diceva che la sua disperazione erano gli ingegneri, perché gli facevano spendere, quando era in Renault e in Benetton, gli facevano spendere centinaia di migliaia di dollari per una letta che poi buttavano via come niente fosse perché non funzionava. Ecco, queste cose probabilmente non accadranno più, lo spero, e perché io sono favorevole a questa cosa del budget cap, e quindi i più bravi con poco dovranno
emergere. Anche perché rispetto ai tempi di Briatore c'è molta meno, comunque a prescindere dal budget cap, c'è molta meno possibilità di spendere centinaia di migliaia di dollari in una letta, perché ci sono tutta la parte di simulazione CFD e poi simulatori che già mi consentono, chiaramente tutta tecnologia che comunque io devo, sulla quale io comunque devo ho dovuto investire per poter ovviamente. Senti, ma il budget cap però nella sua struttura non prevede all'interno del budget cap lo stipendio degli ingegneri e dei piloti e del personale tutto?
Sì, mi pare di sì. Adesso non vorrei dire maestria, però
dovrebbe essere, e quindi potrebbe essere da quella parte lì che magari si accantona qualche posta per poterla investire in errori, sì. Perché mi sembra veramente un peccato l'idea di vedere una McLaren agli ultimi posti. Vediamo questo weekend, perché è veramente un protagonista atteso di questa stagione. Ma comunque, a prescindere da questo, da queste dinamiche interne ai team, la cosa più bella è rivedere battaglia in pista e soprattutto piloti che non soffrono lo stare uno in scia all'altro.
Sì, quello sì, le battaglie in pista ci sono state anche negli anni scorsi, però sì, c'è questo problema della scia che era molto negativo per lo spettacolo e per i piloti, ora sembra veramente risolto. È stato bello vedere tanti tanti duelli, soprattutto al vertice tra Leclerc e Verstappen.
Sembrava a un certo punto sembrava di vedere una MotoGP con sorpassi esatto. Nell'arco di un giro incredibile.
Esatto, sì.
Oltre e sono stati pure vista grandissima rispetto di tutti e due, nessuno ha mai neanche accennato ad una manovra di chiusura e antisportiva. Un altro pilota che secondo me merita oltre a Haas, quello che ha fatto Magnussen, che comunque è un ottimo pilota, ma è entrato e l'ha portata subito in settima, sì, posizione, che poi è diventata la quinta. Ma un altro pilota che ha limitato i danni, e secondo me molto dipende da lui, è stato Hamilton, che ha limitato i danni con il suo, guadagnando il terzo posto. Che ne pensi?
E penso sì, che Hamilton non ha mollato mai un attimo. Sapeva di avere una macchina lontana da Ferrari e Red Bull, però ha spinto, tant'è che nel finale era dietro a Perez con la Red Bull, ha cominciato a mettergli pressione, a metterlo in difficoltà, poi la Perez si è dovuto ritirare, ma sarebbe stato bello vedere se Hamilton sarebbe riuscito a ingaggiare un duello feroce con il messicano, che proprio lo scorso anno all'ultima gara lo penalizzò tra virgolette non poco, giocando a favore di Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi.
E che ne dici? Mo adesso questo weekend ci sarà il secondo round di questa stagione, in questo nuovo circuito, nuova location, Saudi Arabia, a Jeddah, circuito lungomare, diciamo, quindi qualcosa di nuovo per tutti quanti.
Sì, si è corso l'anno scorso, e è un circuito, a mio avviso...
Si è corso l'anno scorso, non me lo ricordavo. Sì, giusto, si è corso già.
È un circuito che, a mio avviso, è una follia. Ne parlavamo proprio ieri con i miei colleghi che sono qui con me di Italia Racing, che seguiamo questi test, ovvero Mattia Tremolade e Jacopo Rubino. È un circuito che, cioè, secondo me non c'entra niente con le regole che la Formula 1 si è data per la sicurezza, no?
Sì.
Poi si va a Jeddah, questo circuito creato dal nulla, dove si poteva lavorare molto meglio considerando gli ampi spazi che ci sono da quelle parti, e si è tirato fuori un circuito cittadino in mezzo ai muri, dove le macchine raggiungono i 300 orari.
Certo, 300, oltre i 300 orari, certo, cioè molto veloce. Sì,
mi sembra veramente una cosa fuori da ogni logica. Tra l'altro adesso le monoposto con l'effetto suolo sono ancora più veloci in curva, nelle curve veloci, e quindi boh.
Oltretutto, se ben ricordi, già avevano detto, mi pare, sia Leclerc che Hamilton durante lo shakedown subito dopo la presentazione, avevano già detto abbiamo problemi di visibilità con le ruote più alte e questi, come si chiamano, quei parafanghini, adesso non ricordo il termine.
Sì, ricordo
che dice che non aiuteranno assolutamente la visibilità, soprattutto in determinati circuiti come per esempio Monte Carlo e Jeddah. Quindi sì, vediamo un attimino il feedback dai piloti che arriverà già a partire da domani nella prima sessione.
Ma almeno di prove... Monte Carlo non si raggiungono le velocità di Jeddah, quindi...
Chiaro, ovvio, con la differenza che
Monte Carlo... veramente mi mette un po' di ansia, devo dire, adesso non voglio trasmettere ansia, ma...
E allora,
è un circuito senza senso, secondo me.
Senza senso. Senti, Massimo, per chiudere questo nostro primo prologo, per rivederci poi la prossima settimana, che cosa pensi di questo mondiale a livello di sensazioni? Non ti chiedo per adesso, magari incominceremo a fare delle valutazioni un po' più avanti, ma cosa senti da appassionato prima e poi da osservatore professionista dopo? Cosa pensi di questo mondiale, di queste regole, e che cosa ti aspetti in termini di spettacolo?
Allora, in termini di spettacolo mi aspetto una stagione sullo stile di quella dello scorso anno, combattuta fino all'ultimo. Per quanto riguarda la competitività della Ferrari, mi auguro che rimangano su questi livelli, ma bisogna dire che Red Bull e Mercedes, che non sono partite benissimo, cioè Red Bull sì, è partita bene, ma se la gioca con la Ferrari forse è un passettino indietro, la Mercedes è 3 passi indietro, ma penso che recupereranno molto velocemente, anche perché Red Bull e Mercedes hanno iniziato la progettazione, gli sviluppi delle loro macchine più tardi rispetto alla Ferrari, perché loro sono stati impegnati nel duello mondiale dello scorso anno.
Ah, giusto.
E quindi sono stati, come dire, distratti, no? Rispetto a chi non aveva alcuna ambizione lo scorso anno. giusto, la Ferrari, e che ha potuto lavorare con serenità sui motori, nel telaio, eccetera. Invece in Mercedes e in Red Bull erano presi da quel duello forsennato tra di loro e hanno un po' tralasciato alcuni aspetti delle loro macchine che presumo verranno migliorati e il tempo perso sarà recuperato. Quindi prevedo un avvicinamento di Mercedes e di Red Bull, se non un sorpasso addirittura sulla Ferrari. La Ferrari deve stare attenta appunto a non adagiarsi su questo successo e progredire, perché se no qui si viene subito scavalcati in Formula 1. È un attimo.
Lo so, questo è il bello della Formula 1. Sono d'accordo con te con questa visione, soprattutto su questa nota, cioè ovviamente Ferrari probabilmente ha avuto molto più tempo per lavorare e ottimizzare il tutto, hanno fatto un lavoro pazzesco. Red Bull e Mercedes sicuramente avranno un'agenda di sviluppo ancora da completare, fermo restando che anche Ferrari ovviamente non sarà certo con le mani in mano. Sì, anche io...
Sì.
Vai Massimo, vai.
No, dicevo, lo dimostra anche il fatto che la Ferrari, che è scesa in pista il primo giorno di test a Barcellona, praticamente è rimasta la stessa per tutti i test di Barcellona e anche i test di Sakhir e anche nel Gran Premio. Invece Red Bull e Mercedes hanno, rispetto al primo giorno di test in Spagna, hanno completamente modificato le loro monoposto. E quindi vuol dire che appunto, se la Ferrari era già a posto così, Red Bull e Mercedes erano in work in progress. Come si
esatto, dice. Una versione beta. La Ferrari ha già presentato la sua versione finale. Molto bene Massimo, io direi di chiudere qui questo nostro prologo. Io ti lascio scendere, tu sei in sala stampa, sì. Andrai sicuramente nei paddock. Grazie per questa tua disponibilità, grazie a te, grazie a Italia Racing, e a questo punto ci sentiremo a dopo Jeddah.
D'accordo, grazie.
Grazie Massimo, ciao.
Ciao.
Perfetto, andata alla grande Max.
Sì.
Adesso chiudo, oggi pomeriggio faccio la post-produzione, faccio una, come si dice, una copertina. Fatti fare una foto mezzo busto, anche oggi.
C'è un selfie qui.
Fatti un selfie mezzo busto, se c'hai anche il giubbino, c'hai qualcosa di brandizzato Italia Racing?
No, non abbiamo niente.
No, Max, tu non puoi andare. No. Non vai brandizzato Italia Racing, cavolo.
No, non mi brandizzo.
Sei un grande. Senti, caro, va bene, vediti magari se ti fai un'altra foto, eccetera. Ne ho due o tre che posso cambiare, che devo pensare un po' alla copertina, alla cover della serie.
Se era quella okay. Che avevo girato, che mi ero fatto
qualche sì, sì, anni, quella ce l'ho. Se ne hai altre, che magari ne provo varie.
Ok.
Ok.
Andata, sì, sai, ti ho detto che non sono un gran commentatore. Però.
No, va bene, va benissimo. Ma tanto sono io che ti devo tirar fuori le cose. Stai tranquillo. Il commentatore è una cosa. Tu sei un esperto, quindi spetta al tuo sparring partner, in questo caso io, a parlare, perché io ti faccio un argomento e tu lo tiri fuori, quindi è da esperto, il tuo ruolo è quello là di insider, capito?
Okay.
Anche questo fatto, per esempio, che non ho letto che Ferrari è sempre rimasto uguale, poi gli altri hanno già evoluto, beh, possiamo tirarlo fuori nel caso in cui vediamo che gli altri superano, ok?
Sì.
Max, grazie, ti abbraccio,
grazie a te.
Sentiamo questo dopo il Gran Premio e fissiamo la giornata per te più comoda.
D'accordo.
Ciao caro, grazie, buon lavoro.
Ciao.
Motorsport Republic, storie di auto, di corse e di uomini. Podcast.motorsportrepublic.com